occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Hey girl, don't you stick on down, don't you keep me hanging on, come back where you belong. Girl, don't you stick on down. Hey girl, don't you stick on down, don't you keep me hanging on. I hope you're thinking my heart's breaking. Girl, don't you stick on down. See by the river where I carve your name, the birds would sing every day.
Le 7:51 minuti del mattino, ancora una volta buongiorno a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori del Demone del Tardi. Siamo qua alla puntata del mercoledì e via 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 il dente, via il dolore. Complimenti all'Inter, l'Inter vince meritatamente il derby e conquista la finale di Champions League, che per certi aspetti è un po' come per la destra la conquista della prima serata di Rai 3 e per la Schlein la conquista di Teramo. Dunque la sinistra riparta da Teramo, la destra da Porro e il Milan da Decatelaere. Il mondo invece dovrebbe ripartire dall'ONU, che forse qualcuno se lo ricorda, è quel palazzo tutto in vetro dove i paesi del mondo dovrebbero cantare tenendosi per mano in magica armonia come nei vecchi spot della Coca-Cola. Peccato che l'ONU e la sua mission siano diventati ormai modernariato del Novecento, tipo il fax o il videoregistratore, oggetto di memoria, roba da rigattieri o da collezionisti. Allo scoppio della guerra in Ucraina, l'ONU si domandò: mi si nota di più se mi faccio vedere o mi si nota di più se non mi faccio vedere? Nel dubbio, appese un cartello con su scritto torno subito, sostituito poco dopo da un altro cartello con su scritto affittasi locali, chiamare Gutierrez, Sore Pasti, e visto che il mercato immobiliare a New York tira forse più che a Milano, ecco che i locali devono essere stati affittati e trasformati in un palco da stand-up comedy, roba quasi da far concorrenza a Broadway. Scrive infatti il Guardian che il prossimo presidente della Conferenza Internazionale dell'ONU sui diritti dei lavoratori sarà, rullo di tamburi, il ministro del lavoro del Qatar. Ripeto, il prossimo presidente della Conferenza Internazionale dell'ONU sui diritti dei lavoratori sarà il ministro del lavoro del Qatar. Una roba che nemmeno nei sogni più bagnati di Renzi, il ministro del lavoro del Qatar presidente della Conferenza Internazionale dell'ONU sui diritti dei lavoratori, che è un po' come se il come presidente della Conferenza Internazionale dell'ONU sui diritti dei migranti venisse scelto, che ne so, Piantedosi. Stand-up comedy, appunto, così comedy che pochi giorni fa l'ONU ha consegnato, pensate, la presidenza del Forum Sociale per i Diritti Umani, indovinate a chi? Altro rullo di tamburi, all'Iran. Beh, chi meglio dell'Iran potrebbe tutelare i diritti umani? Forse Al-Sisi, forse i talebani, insomma la stessa Iran che sempre l'ONU ha accusato di crimini contro l'umanità attraverso l'UNHCR, che resta pur sempre una sua agenzia. Insomma, altro che Louis C.K. o Jim Jefferies, qui siamo davvero ai più alti livelli della stand-up comedy. E per chiudere il cerchio, vale la pena ricordare che il presidente a presiedere il Consiglio di Sicurezza dell'ONU c'è pur sempre la Russia, il cui presidente è ricercato per crimini di guerra dal Tribunale Internazionale dell'AIA. Dunque, se proprio vogliamo sintetizzare, all'ONU attualmente la Russia garantisce la pace, l'Iran i diritti umani e il Qatar quelli dei lavoratori. Evviva, 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 olè! Vabbè, se dalla stand-up comedy vogliamo passare a momenti straordinari di commedia all'italiana, sulle pagine di oggi troviamo ancora loro, meravigliosi, Renzi e Calenda, che continuano a litigare tantissimo e a farsi i dispetti. Ieri Renzi ha annunciato che ha portato via a Calenda due fuori classe della politica, e tutti aspetti quasi quasi che stia per annunciare che a Italia Viva sono passati Obama e la Merkel. Invece, ma diciamo che quasi, perché ha portato via a Calenda Nike Gruppioni e Giulia Pigoni, che saranno pur sempre fuori classe della politica, però forse non al livello di Obama e la Merkel. E quindi, dispettuccio per dispettuccio, ecco che Calenda invece è andato in televisione a dire: beh, Renzi mi ha raccontato che lui dall'Arabia Saudita prende 2,5 milioni di euro. Prosegue la commedia, è un modo per sentirsi vivi, visto che i risultati elettorali invece non ne danno traccia. Dei risultati elettorali oggi si torna a fare analisi che non dicono poi tantissimo. Viene restituito un elettorato tutto sommato immobile nella specificità del voto amministrativo, con Meloni che continua a dire ho vinto io, con la Schlein che continua a dire ho vinto io. L'unico che non può dire ho vinto io invece è Conte. Oggi si scrive dell'eclissi dei 5 Stelle e anche, come dire, di una certa propensione alla nostalgia dei tempi giallo-verdi da parte del leader dei 5 Stelle. Lo fa Domani in prima pagina. Mentre invece, se ci sono Renzi e Calenda che continuano a litigare, è il momento dello scambio di tenerezze, guarda un po', tra Macron e la Meloni. Macron tende la mano a Meloni: non lasciamo sola l'Italia sul fronte dei migranti. Chi invece non tende la mano a Meloni e nemmeno a Giorgetti è Bruxelles, che per voce di Dombrovskis chiude la porta sul MES. Questo, ma anche altro e molto altro, fuori dalle beghe della politica italiana, ritroveremo tra poco nella lettura dei giornali, appena apriremo la seconda parte del Demone del Tardi. Adesso linea al GR per i titoli, poi ci ritroviamo tra qualche minuto. Up My Neighborhood, vecchia canzone da Don't Try This At Home. Naturalmente la voce è quella di Billy Bragg e ai cori c'era Michael Stipe, e i due li abbiamo rivisti insieme proprio qualche giorno fa grazie a una foto postata proprio da Billy Bragg sul suo profilo di Twitter insieme a Michael Stipe, che lo ha invitato a New York a vedere lo spettacolo di Bono al Beacon Theater, e quindi il pubblicato in rete. Mi piacerebbe tornare a parlare di Rem e di Billy Bragg per i prossimi 20 minuti, invece visto che ci eravamo fermati a Renzi e Calenda, altro piano rispetto a Michael Stipe e Billy Bragg, ripartiamo tangenzialmente da lì, segnalando che in taglio alto sul Foglio Giuliano Ferrara si occupa della politica, che non riesce a fare i conti con Calenda, ad assorbirlo come personaggio e leader è un suo problema, dice Ferrara, ma anche un problema della politica, insomma, come recitava un vecchio spot, è tutta una questione di assorbimento nella politica, ma anche nel suolo. E qui ci tocca andare sul clima e sul dissesto idrogeologico, a partire dalla prima pagina del Giorno di oggi. Il titolo è Sommersi, l'immagine è straordinariamente efficace, per quanto drammatica, quasi epica per certi aspetti, con un carabiniere che soccorre un anziano e se lo porta via con solamente la testa fuori dall'acqua, quasi fossero Enea ed Anchise che se ne vanno da Troia in fiamme. Piogge mai viste prima in Emilia Romagna, un'Emilia Romagna sott'acqua, due morti, migliaia di sfollati, Forlì, Faenza, Cesena, le zone più colpite, con i sindaci che invitano la popolazione ad andare sui tetti. Non è un caso, è la normalità, lo ricorda tutti i giornali, lo fa anche Giulio Boccaletti sulla prima pagina del Foglio. Climate change e catastrofi sono la nuova normalità, e si domanda e domanda come si stia preparando l'Italia. Naturalmente oggi intervengono e vengono intervistati climatologi un po' dappertutto, il climatologo di Italia Meteo sulle colonne di Repubblica: mai un maggio così, ma ci aspetta un'altra estate torrida. Il climatologo del CNEL sulle colonne del Corriere della Sera: superata in un giorno la media di precipitazioni del mese di maggio, un evento, quello a cui abbiamo assistito, che resterà negli annali. Ancora Mario Tozzi sulle colonne della Stampa: in poche ore l'acqua di sei mesi, il cemento dell'uomo ha fatto il resto, i modelli climatici del secolo scorso avevano previsto questa deriva, ma nessuno ha fatto nulla. E poi, a chiudere il cerchio, per divertirsi un po' e non intristirsi e basta, c'è anche il climatologo di Libero, niente proprio di meno che Vittorio Feltri, in uno dei suoi più ineffabili travestimenti, che oggi scrive: quasi due mesi dall'inizio della primavera e ieri a casa mia si gelava esattamente come per strada, sono stato costretto ad accendere i caloriferi in barba alle disposizioni vigenti. La sera prima, per riuscire a dormire, dato che mi battevano i denti, ho avviato la termocoperta. Altro che afa avvolgente, qui si trema come in inverno, segno che coloro che prevedevano l'incendio del pianeta a causa di ipotetici disastri provocati dall'uomo moderno sono invasati e spacciatori di notizie false. Naturalmente Greta nel mirino, un esempio di paranoia collettiva, dice Vittorio Feltri, che scrive con la termocoperta sulle spalle, un po' come Azzo da Melk al termine del Nome della Rosa. Per mesi un sacco di signori porta sfiga hanno detto e ripetuto che siamo minacciati dalla siccità, figuriamoci, dal cielo non scende una pioggerella ma vengono giù secchiate d'acqua, tanto che si registrano inondazioni gravi. E poi fa l'esempio dell'Emilia Romagna: anche a Milano piove a catinelle, ho dovuto togliere dall'armadio non solo l'ombrello ma anche l'impermeabile. Insomma, Vittorio Feltri come gli Umarella al cantiere con l'impermeabile, sopra l'impermeabile la termocoperta per il freddo e pure i caloriferi accesi, altro che siccità. Dalla inondazione in Emilia Romagna, ed è la seconda volta in poco tempo, ai sommersi e i salvati di questo giro di elezioni amministrative su cui ci soffermiamo relativamente, anche perché, come anticipavamo, non è che ci sia poi tantissimissimo da raccontare al di là della retorica di parte che viene sciorinata a piene mani da parte dei politici stessi in questi giorni a commento di quello che è stato l'elettore immobile. È la sintesi di alcuni elementi di analisi che arrivano da parte degli esperti nell'analisi del voto e che troviamo sulle colonne della Stampa. In un quadro stabile, Meloni trascina il centrodestra ad Ancona e Latina, più lieve la spinta della segreteria PD che però sottrae i voti al Movimento 5 Stelle. E proprio le difficoltà e forse l'eclissi del Movimento 5 Stelle uno dei temi più evidenti invece che sono emersi da questa tornata amministrativa. Ne scrive per esempio Giuliano Santoro sulle colonne del Manifesto. Per capire che il Movimento 5 Stelle si trova davanti a qualcosa di più del normale crollo fisiologico a cui è abituato alle amministrative, si potrebbe partire da una provincia del sud, scrive Giuliano Santoro, più precisamente da Marcianise, comune di 40.000 abitanti tra Napoli e Caserta. Qui alle politiche di 6 mesi fa il movimento aveva preso il 38,31%, l'altro giorno alle comunali il consenso si è ridotto a meno di un decimo, la lista con la 5 Stelle è arrivata al 3,58%. In generale il Movimento 5 Stelle in questa tornata di amministrazione non supera neppure il 3%, la media nazionale si ferma al 2,7%. È caduta anche Pomezia, la città alle porte di Roma che era stata tra le prime a finire in mano ai pentastellati. Il risultato migliore, si fa per dire, è a Terni, dove il Movimento 5 Stelle si presentava in coalizione con una lista di sinistra e contro il PD, lì ha preso il 6,5%. Quello più basso invece a Brescia, che è la città di Vito Crimi, ex capo politico e traghettatore verso le racconte. Qui il pallottoliere si è fermato all'1,3%. Proprio a Brescia, per di più, il centrosinistra vince al primo turno senza l'appoggio dei 5 Stelle, il che dà fiato a quelli che spingono Elly Schlein ad allargare la coalizione verso il centro più che dialogare con Conte. La leader PD, in vista del secondo turno, apre i 5 Stelle e rilancia l'alleanza, ma non è in queste condizioni che Conte aveva immaginato di trattare il nuovo patto coi Dem. E poi Giuliano Santoro passa all'analisi della sconfitta da parte dei protagonisti dei 5 Stelle. Comincia Fico con una surreale dichiarazione: stiamo facendo dei preziosi passi avanti nel radicamento sui territori. Gli fa eco il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri: abbiamo avviato con Conte un progetto per un maggiore radicamento sul territorio. Minore di così effettivamente è difficile. Ma di Conte scrive anche, e ci titola oggi Domani in prima pagina: ecco il Conte giallo-nero, vendetta contro Draghi, dispetti al PD di Schlein, ne scrive Daniela Preziosi, che parte da Renzi, che si cimenta nel suo sport preferito, che non è solamente trollare Calenda ma trollare anche tutti gli altri. Renzi, più che a vincere nelle città, si diverte a mettere zizzania tra PD e 5 Stelle. Da buona fede dice che era fuori da tutto e Conte lo ha piazzato al Consiglio della Giustizia Tributaria. Poi la vigilanza, ora la RAI spiega: la verità è che Conte è la stampella della Meloni, prima o poi se ne accorgeranno anche quelli del PD. Per la verità, scrive la Preziosi, quelli del PD se ne sono accorti, anche se con i cronisti l'argomento è tabù. Se ne sono accorti in campagna elettorale, quando hanno provato inutilmente a far incrociare le agende di Schlein e Conte nelle piazze in cui si presentavano insieme. Se ne sono accorti soprattutto lunedì, quando Alessandro Di Maio, consigliere RAI in quota Conte, si è astenuto astenuto sul voto per il nuovo melonianissimo AD Roberto Sergio. Nell'ultimo mese, scrive ancora Preziose, Conte ha inaugurato uno stile nuovo con Giorgia Meloni, una specie di minuetto cortese, primo passo il 25 aprile quando apprezza le parole della Premier sull'antifascismo, secondo passo il 28 quando con lei stringe l'accordo per ripescare dal fiume l'ex ministro ed ex DJ Alfonso Buonafede, lo fa eleggere consigliere alla giustizia tributaria, terzo passo l'8 maggio all'uscita dell'incontro con Meloni sul presidenzialismo, apre sul metodo, quarto passo, siamo a lunedì, l'astensione appunto sulla di Rai targato Meloni, unire i puntini, scrive Preziosi dunque, e i passettini dopo l'asse giallo-verde e quello giallo-rosso, l'armocromista politico dell'ex premier ora consiglia il giallo nero. Torniamo però dalle parti della maggioranza, che è il tema su cui apre oggi Repubblica, perché ci sono tensioni sul fronte dell'autonomia. L'autonomia divide l'Italia, la nostra patria era una e indivisibile, scrive LK nella sua vignetta, era unica e indivisibile, poi risponde quell'altro, sono arrivati i patrioti. La notizia è che l'autonomia è stata bocciata dai tecnici del Senato, un documento del servizio bilancio sottolinea il rischio di disparità tra regioni ricche e regioni povere, giallo sul testo, va online una bozza e un giallo che non è piaciuto per niente a Calderoli e Salvini, che si sono scagliati contro la Russia e Fratelli d'Italia, è stata una trappola, così non si va lontano, l'ira del Carroccio contro gli alleati con tanto di minacce di dimissioni del ministro delle riforme Calderoli, giusto ieri o l'altro ieri aveva detto o l'autonomia o lascio la politica, e quel uno deve averci provato tra i tecnici del Senato. Il dossier che stronca la riforma dell'autonomia in salsa leghista deflagra come una mina a metà giornata, racconta Giovanna Casadio, e scatena un terremoto politico. C'è un po' di enfasi nel retroscenismo, ma intanto vediamo di che cosa parla Repubblica. Il leghista se la ritrova sul telefonino sotto forma di post che ne sintetizza il contenuto. I sogni autonomisti si infrangono contro la realtà dei numeri, e la realtà racconta di un rischio disparità e disuguaglianza che lo Stato unitario non si può permettere. Quel dossier mette nero su bianco del resto tutti i sospetti dei leghisti. Giorgio Meloni e Fratelli d'Italia, col sostegno di Forza Italia e della ministra Casellati, stanno portando avanti un'altra manovra, perseguono altri obiettivi. La priorità di Palazzo Chigi adesso è la riforma costituzionale, che dovrebbe portare al premierato, quantomeno con una prima lettura in Parlamento prima delle europee dell'anno prossimo. Per l'autonomia differenziata ci sarà tempo e modo, ma dopo. Intanto il governo Meloni sta cercando di giocarsi un'altra partita con l'Europa e ha provato a spendersi la carta del baratto, ovvero MES in cambio di PNRR, ma Dombrovskis, al contrario di Macron, che ieri ha fatto gli occhi dolci alla Meloni sulla questione dei migranti, invece inflessibile alla Dombrovskis, ha detto no, non se ne parla nemmeno. La ratifica del MES non può essere utilizzata come moneta di scambio per ottenere qualcosa su altri tavoli negoziali, come la riforma del patto di stabilità o l'introduzione della garanzia europea sui depositi bancari. Dopo averlo fatto capire nel chiuso delle riunioni tra i ministri delle finanze, il messaggio destinato al governo italiano è stato lanciato appunto da Dombrovskis, che come l'uomo del monte ha detto no. E del tema scrive oggi Veronica De Romanis sulle colonne della Stampa. Andiamo a pagina 27, scrive la De Romanis: l'Italia è l'unico paese tra i 20 dell'area euro a non aver ancora ratificato la riforma del meccanismo europeo di stabilità, il Parlamento non è pronto, questa è in sintesi la spiegazione. Per provare a uscire dall'impasse, la soluzione che circola in questi giorni era appunto quella di proporre uno scambio tra MES e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ossia la firma italiana, a patto che vi sia una maggiore flessibilità da parte di Bruxelles sull'uso dei fondi. Un simile negoziato rischia però di essere fallimentare. Appare difficile barattare una riforma che, per stare alle parole della Meloni, noi non lo utilizzeremo mai, il MES, serve agli altri con un'attuazione più morbida del piano che invece serve a noi. Ciò implicherebbe scambiare solidarietà contro responsabilità. Pertanto le partite del MES e del PNRR vanno giocate su piani distinti. Entrambe necessitano di un'operazione verità da parte del governo. Nel caso del MES andrebbe spiegato che la riforma non obbliga in alcun modo i paesi firmatari e ratificare non significa utilizzare, bensì dotare l'Unione di un altro prezioso strumento che mette a disposizione degli Stati membri risorse comuni. Nello specifico, il MES fornirebbe aiuti in aggiunta a quelli del Fondo di Risoluzione Unico, che ha una capienza limitata a circa 55 miliardi, in presenza di una crisi bancaria sistemica. L'effetto ultimo sarebbe quello di bloccare il contagio finanziario e quindi di assicurarsi maggiore stabilità all'intera area. C'è da chiedersi perché mai il governo si ostini a rifiutare una simile tutela. Anche sul fronte del PNRR sarebbe necessaria un'operazione verità. L'allocazione delle risorse europee è avvenuta in base a una serie di parametri oggettivi, quali il tasso di disoccupazione e la ricchezza pro capite. Chi era messo peggio ha ottenuto di più per rafforzare la propria economia e colmare il divario con gli altri. Da noi però si è raccontata una storia diversa. Gli oltre 200 miliardi assegnati al nostro piano sono stati presentati come il risultato di una vittoria del governo Conte 2, che ha partecipato ai negoziati, una sorta di premio dunque, e in quest'ottica si spiega come mai l'Italia abbia deciso di disporre del 100% dei fondi. Si poteva essere più cauti e agire come altri paesi, a cominciare dalla Spagna, che ha deciso di impegnare solo la parte a fondo perduto. Quella a prestito verrà attivata eventualmente in un secondo momento. Una simile strategia avrebbe obbligato il governo Conte 2, che ha predisposto la prima versione del piano, e il governo Draghi a selezionare i progetti prioritari, eliminando quelli inutili e in contrapposizione con lo spirito della Next Generation EU. Solo per fare un esempio, nel PNRR si è scelto di includere circa 15 miliardi per il bonus 110%, che è 5 volte la somma destinata agli asili nido. Il risultato è paradossale, perché in questo modo si sta chiedendo ai partner europei di finanziare un sussidio che noi stessi abbiamo definito poi regressivo e dannoso. Così Veronica De Romanis sulle colonne della Stampa. Ma andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, che fa un'apertura che è quella sul rischio bolla del debito privato negli Stati Uniti. Secondo la Federal Reserve, gli americani anche nel primo trimestre del 2023 hanno aumentato l'indebitamento di 148 miliardi di dollari, superando così per la prima volta la vetta dei 17 miliardi di dollaro totale. Ma tutto questo succede mentre continua il braccio di ferro legato al tetto del debito pubblico americano, e ritorna la parola default per gli Stati Uniti, che è evidentemente cosa diversa dal default argentino, tanto per citarne uno. Qui è un default tecnico, ma attenzione, ci sono preoccupazioni molto grosse e arrivano, come dire, dai principali protagonisti, Biden e Janet Yellen innanzitutto. Scrive Gianluca di Don Francesco: il presidente americano Biden e la segretaria al tesoro Janet Yellen tornano a sottolineare i rischi di un mancato accordo con i repubblicani sull'innalzamento del tetto al debito pubblico, che aprirebbe la strada del default. L'America, avvisa Biden, non può andare in default, sarebbe catastrofico, sarebbe devastante per l'America e per il mondo intero, non saremmo più visti come leader mondiali a livello economico. Ma la cosa importante non è tanto l'aspetto reputazionale degli Stati Uniti, va da sé, l'aspetto importante è un altro e arriva dopo. Nel frattempo il Sole 24 Ore segnala che anche il mondo delle imprese si sta mobilitando con una lettera aperta a più di 140 leader delle maggiori aziende americane, tra cui Goldman Sachs, Pfizer, tanto per citarne alcune. Hanno esortato la Casa Bianca e il Congresso a trovare una soluzione per evitare uno scenario potenzialmente devastante. E tutto questo mentre ieri Biden incontrava il leader del Partito Repubblicano. Ma la questione vera, pesante per i rischi sull'economia, è quella che tocca Janet Yellen. Prima dell'incontro tra Biden e il leader del Partito Repubblicano, Yellen aveva a sua volta lanciato l'allarme. In gioco, ha detto, ci sono i redditi di milioni di americani e una recessione severa che potrebbe distruggere posti di lavoro e imprese. Il Tesoro prevede di essere in grado di onorare i pagamenti dovuti dal governo solamente fino al 1 giugno. La nostra economia, ha avvisato ieri Yellen, potrebbe finire improvvisamente in una tempesta economica e finanziaria senza precedenti, aggiungendo che 66 milioni di beneficiari della previdenza sociale e milioni di veterani e famiglie di militari rischiano di non ricevere più gli assegni e di restare senza reddito. Lo shock che ne deriverebbe potrebbe portare, dice sempre Yellen, a una recessione che distruggerebbe molti posti di lavoro e imprese americane. americane. In caso di default, il Council of Economic Advisors stima una flessione economica pari a quella della grande recessione del 2007-2008, con la perdita di oltre 8 milioni di posti di lavoro e un crollo del 45% del valore del mercato azionario. Lo stallo sul tetto al debito federale sta già facendo salire i costi dei prestiti e aumenta il fardello sui conti del paese. Il tempo per evitare una catastrofe economica sta per scadere. Ogni singolo giorno che passa senza che il Congresso agisca fa aumentare i costi, ha dichiarato la segretaria al Tesoro statunitense. Il default degli Stati Uniti, va detto però, avrebbe conseguenze globali, aprendo le porte a una crisi che potrebbe avere dimensioni simili allo shock del 2008, anche perché arriverebbe in una fase di grande debolezza della crescita mondiale, e la questione non potrà non incidere sul G7 dei capi di Stato e di Governo che si terrà tra pochi giorni in Giappone, al quale dovrebbe partecipare lo stesso Biden, che però potrebbe cancellare la visita in Australia successiva per poi rientrare precipitosamente a Washington a gestire l'ennesima crisi del debito americano. A proposito di allarmi, tornano gli allarmi sulla intelligenza artificiale, e proprio ieri in un'audizione al Senato ha parlato Sam Altman, che è il fondatore e CEO di OpenAI, la compagnia americana che ha creato ChatGPT e che è considerato uno degli apostoli dell'intelligenza artificiale. Che cosa ha detto Sam Altman? Ha detto: la mia più grande paura è che il campo dell'intelligenza artificiale possa fare davvero male al mondo. Se questa tecnologia prende la direzione sbagliata, diventa veramente sbagliata in sé. Il presidente Putin ha detto alcune settimane fa che chi controlla l'intelligenza artificiale controllerà il mondo. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato qualcosa di simile. Altman ha usato parole diverse, ma non si è allontanato troppo, scrive Massimo Basile su Repubblica. L'impatto sulle elezioni, a cominciare dalle presidenziali americane del 2024, ha messo Altman, è un'area di grande preoccupazione. Il rischio è che possano essere prodotte notizie false per avvelenare il dibattito, influenzare le masse, ma su questo ha detto che stanno lavorando per limitarne il rischio. Che cosa servirebbe? Secondo Altman servirebbe, ha detto, un organismo tipo l'International Atomic Energy Agency, ma applicato ai robot. Insomma, rischi per l'intelligenza artificiale, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale paragonabili e paragonati a quelli sul nucleare. Che cosa troviamo ancora sui giornali di oggi? Troviamo per esempio Vodafone che decide di darsi un maggior lustro agli occhi degli investitori, perché in borsa non va bene, e quindi che cosa fa? Taglia 11.000 dipendenti in 3 anni. C'è Taiwan che si prepara e continua a prepararsi facendo manovre militari alla possibile invasione della Cina, ne scrive Guido Santevecchi a pagina oggi sulle colonne del Corriere della Sera. A proposito di esteri, c'è sulla prima del Manifesto un focus specifico che riguarda le elezioni in Turchia, dove si evidenzia il boom della destra. Il 25% vota partiti ultranazionalisti. Manifesto, che apre in modo diverso rispetto a tutti gli altri quotidiani, titolando "Senza tetto né legge", l'immagine è quella degli studenti in tenda, vivere costa caro, l'inflazione corre. Di che cosa si parla? Si parla di nuovi dati Istat sull'inflazione, inflazione che registra un più 8,2 ad aprile, con una nuova fiammata dei prezzi dell'energia. Sul tema apre in qualche modo anche Avvenire, il titolo è "Nessuno resti indietro". La Caritas in audizione al Senato chiede che l'assegno di inclusione sia misura universale senza distinzione, soglie di reddito diverse per aree geografiche. Poi ci sono anche le ACLI che parlano delle donne immigrate nel sud come le persone più a rischio di povertà. Il tutto nella situazione inclusione sociale monitorata dal terzo settore. A proposito di assegni di inclusione, il Fatto Quotidiano invece riapre provocando sul tema del reddito di cittadinanza. Arrivi il reddito di belligeranza, scrivere 15 milioni all'industria militare nel decreto legge che taglia il reddito di cittadinanza. Con questo siamo arrivati sostanzialmente al termine della puntata del Demone del Tardi di oggi. Io vado a chiudere, lascio la linea alla GR e a Prisma. Ci sentiamo come sempre alle 7:45 con il Demone del Tardi. Intanto ciao a tutti, buona giornata e ci risentiamo domani.